Spostiamoci ora nel sito archeologico per vedere i monumenti in modo più dettagliato. Dall'ingresso dei visitatori entriamo nel sito archeologico dal lato nord e passando attraverso l'ufficio del custode, sulla sinistra, vediamo le rovine del santuario di Afrodite. Alla nostra destra, lungo la strada lastricata, vediamo i resti architettonici risalenti a svariati periodi. Sul fondo vi è la villa medievale di Lusignani e il museo. Il santuario, con il suo peribolo, copre l'area del lato sud delle case del villaggio fino alla villa medievale. Alcuni scrittori classici fecero riferimento alla grandezza di questo santuario, ma anche ai riti che erano basati sulle antiche usanze del Mar Egeo e dell'Oriente. Il culto aniconico, come in altre regioni del Mediterraneo orientale, simboleggia l'immagine della dea con il Betulus, una roccia conica di andesite. Il Betulus, trovato in quest'area, ora è esposto nel Museo di Cuclia. L'importanza della pietra sacra è stata certificata grazie ai sigilli di argilla del periodo ellenistico e le monete romane rinvenute nella zona, che mostrano l'immagine conica posta tra due colonne e sotto ad un baldacchino leggero, un sacrario triangolare. L'altare principale, dove erano consentite solo le suppliche e le offerte di puro fuoco, si trovava all'aperto ma non lo bagnava mai la pioggia. Con il passare del tempo, le strutture del santuario subirono modifiche. Le rovine medievali sono state utilizzate come materiale da costruzione, soprattutto per le raffinerie di zucchero e, forse, anche per la villa medievale. Nonostante le difficoltà, il culto continuò per più di 1600 anni. Residui presenti nell'area del santuario si dividono in due gruppi di edifici. A sud il primo santuario, quello della tarda età del bronzo, e a nord il secondo santuario, quello romano, costruito alla fine del primo o all'inizio del secondo secolo d.C. Partendo dal patio vicino alla villa medievale, si possono vedere i resti del primo santuario. Di questo si salvano enormi pietre calcaree e le parti sud e ovest del recinto che indicano che il luogo di culto era diviso in un tempio all'aperto e una sala coperta. Sconosciuto rimane ancora l'uso dei fori irregolari sul muro del tempio. Sul pavimento del tempio all'aperto fu trovata anche una cisterna poco profonda che probabilmente serviva per la purificazione dei pellegrini o la deposizione delle offerte votive. Tra la cisterna e la sala esiste ancora oggi una pietra calcarea spaccata sulla quale forse venivano poste le corna di consacrazione o un capitello quadrato con i lati a gradoni simili a quelli esposti lungo il sentiero. Si presuppone anche l'esistenza di altari, di cui però non sono rimaste tracce. La sala coperta costituirebbe il sacrario del santuario. Probabilmente si trattava di una struttura allungata, sopraelevata e dalle pareti solide. Le pareti restanti erano costituite di pietre spaccate rettangolari ben lavorate. Al lato est e al centro della costruzione si estendono longitudinalmente due file di blocchi quadrati di fondazione che sostenevano dei pilastri quadrilateri. Questo tempio, in relazione ad altri trovati a Cipro, si distingue grazie alle mura megalitiche del tempio e la sala colonnata altrettanto monumentale. Sembra tuttavia che fosse in uso fino al grande terremoto del 76-77 d.C. Nella stessa area fu trovata un'anfora rituale da deposizione del XIII o XII secolo a.C., oggi esposta nel Museo di Cuclia. Inoltre, le poche statuine votive del tipo di Astarte, influenza fenicia, cioè figurine femminili con le mani poste sotto il petto, fanno riferimento al primo culto della fertilità, che ha le sue origini nella divinazione della dea del periodo calcolitico e che la popolazione del periodo tardo cipriota riuscì a mantenere viva fino a quando i coloni del Mar Egeo non cambiarono il loro carattere. Ciò è sostenuto anche dalla presenza degli idoli della dea con le mani alzate, che probabilmente furono importati da Creta nell'XI secolo. Residuo della popolazione achea è probabilmente anche il nome della dea Paphia come Anassa, che durò fino alla fine del periodo classico. Da quel momento, la dea di Paphos venne raffigurata secondo i canoni comuni del modello figurativo di Afrodite in Grecia. Molte devono essere state anche le sculture votive di bronzo e di pietra, mentre si calcolano circa 50 le statue di bronzo che ornavano le basi senza iscrizioni, anche se si salva un solo dito. La maggior parte delle sculture di marmo, probabilmente, è finita in un forno di calcare, come quello che si trova nell'angolo sud-occidentale della sala meridionale. Il santuario romano si trova accanto al primo, stabilito sul suo asse nord-est, e copre un'area di 79 x 67 metri e fu progettato sullo stesso modello, con un cortile esterno, preservando così la tradizione architettonica del culto di Paphos. Basandosi sui pochi resti, si può dire che era costruito a forma di pi greco, con un'apertura ad ovest unendo la tradizione architettonica orientale a quella occidentale. È difficile supporre com'era l'area orientale, giacché gli edifici medievali e moderni hanno sostituito i precedenti. Il porticato meridionale era una stanza allungata con il pavimento musivo di 56 x 10,5 metri, circondato da un palco sopraelevato. Oggi si salva una piccola parte del mosaico con elaborati disegni geometrici. Lungo l'asse principale vi era una serie di colonne doriche su basi quadrate che supportavano il tetto e sul lato sud vi sono le fondazioni della scala rettangolare che conduceva al santuario numero 1. La stoa settentrionale era leggermente più piccola di quella meridionale, mentre gran parte del lato orientale si trova sotto una casa moderna. Si conserva anche parte del pavimento a mosaico con decorazione semplice. Entrambe le ali costituivano stanze di banchetti cultuali, mentre il parco sull'esedra era il posto dove si riposavano i fedeli durante i pasti. Strutture simili furono trovate a Pergamo e al tempio di Apollo Ilates. L'enorme pilastro rettangolare proviene dal tempio della tarda età del bronzo ed è qui che, fino a pochi anni fa, le madri giovani del villaggio lasciavano candele in nome della Vergine di Galatariotissas. In questo posto si praticava il culto di Afrodite, la quale veniva chiamata Afrodite Cipride da Omero e in seguito Afrodite Ciprogenia da Esiodo, cioè nata a Cipro. La incontriamo anche con gli aggettivi Ciprogenia, Potnia, cioè signora di Cipro, Acre, dea della sommità e dei promontori, Potnia Enalia, signora del mare, Urania del cielo, Pandemia di tutti gli dei, Enkeios armata, Afrodito rappresentata in versione maschile, Adonea in lutto e in relazione con il mondo dei morti, Eleimon, cioè Pia, e Crisostefanos incoronata d'oro. L'organizzazione del turismo di Cipro, in collaborazione con il Dipartimento delle Antichità, ha allestito il sentiero di Afrodite, motivo per cui nel sito archeologico si vedono due grandi cartelli con materiale informativo su questa importante dea. Stessi cartelli sono stati messi ad Amantus, l'Emesos, e a Chition, l'Arnaca, dove sono stati individuati i resti dei santuari dedicati sempre ad Afrodite. Altri siti che sono stati inclusi in questo itinerario sono Nea Paphos, l'abitato di Lemba, il Geros Chipu, ex giardino sacro dedicato alla dea, e Tamassos, al villaggio politico. Nello stesso percorso è incluso anche parte del sentiero a sud del lago salato di Larnaca, dal momento che molte piante e conchiglie sono associate a questa dea speciale. Piante come la rosa, il melograno, Unica granatum, l'origano, Oreganum dictamnus, il narciso, Narcissus poeticus, il mirto, Myrtus communis, l'anemone, Anemone coronaria, mentre le conchiglie associate alla dea appartengono alle famiglie Astartide, Cardide, Cipreide, Veneride. Lasciando ora il secondo santuario, si passa dall'altro lato della strada lastricata, dove troviamo i resti degli edifici romani, che dovevano impressionare i visitatori che arrivano dal mare. Nell'atrio di una grande casa con peristirio si distingue un grande pavimento musivo. Qui è rappresentata la scena di Leda con il cigno, del quale se ne vede una copia. Molto evidenti sono anche le rovine della chiesetta bizantina del XVI secolo, dedicata a San Nicola, e distrutta 200 anni dopo. Ora dirigetevi verso la villa medievale. Nel XIII secolo i Lusignani scelsero questo punto strategico per costruire il centro di amministrazione regionale e di supervisione della produzione di zucchero e delle tenute reali. Dopo il 1571 la villa fu convertita in Konaki, Mansion, del feudo turco di Kuklia. negli inizi del XX secolo ebbe inizio l'abbandono. Quando passò nelle mani del Dipartimento delle Antichità, si effettuarono opere di ristrutturazione delle aree ovest, est e nord per poter ospitare il museo archeologico e i suoi magazzini. Il grande edificio costruito in pietra arenaria locale è dotato di pilastri esterni per un migliore supporto e un grande atrio al suo interno. Le aree est e sud sono utilizzate come magazzini e servizi, mentre l'ala est è aperta ai visitatori. Nel seminterrato dell'ala est si trova la sala gotica, uno dei più bei monumenti superstiti dell'architettura gotica laica dell'isola. La sala, che misura 27,5 metri per 6,80 metri, è alta 5,70 metri, è dotata di 4 archi consecutivi con cupole a croce che ricordano lo stile gotico della Borgogna del sud della Francia del XIII secolo. La sala è illuminata da strette finestre quadrate. Grandiosa è anche la muratura medievale dell'ala est, composta di pietre ben curate. Le altre pareti sono in pietra arenaria locale. Al piano terra si trovano due ampie stanze con un tetto piatto sostenuto da travi di grandi dimensioni e sono collegate all'esterno da una rampa in ciottoli. Oggi queste stanze costituiscono le sale di esposizione del museo. La sala inferiore è decorata con un pavimento musivo di una casa romana, trovato in località Alonia. Sono inoltre esposti oggetti provenienti dal santuario di Afrodite, come la statuetta conica, il Betulus, una piccola collezione di statuette d'argilla, una vasca per il trasferimento dell'acqua e un'enorme anfora di stoccaggio di cui una delle anse porta una decorazione a rilievo. Nella camera superiore sono presentati in ordine cronologico dal periodo calcolitico agli anni del dominio ottomano, a partire da sinistra, reperti provenienti da Palepafos. Particolare attenzione meritano la vasca di argilla al centro della stanza, i vasi conici di terracotta e i piccoli piutioi in fondo a destra, che venivano utilizzati nella raffineria di zucchero, e il mosaico di origine romana con l'E del Cigno sulla destra vicino all'ingresso. Nuova e grandiosa è la scoperta del grande sarcofago del VI secolo a.C. che si vede sul lato sinistro della stanza, scoperto nel 2006 nella località Cato Alonia. È realizzato in pietra calcarea e presenta una decorazione a rilievo con colori naturali, mentre si sostiene su 4 piedi leonini e la parte frontale raffigura una scena di guerra con Ercole in centro. Probabilmente vi si rappresenta il primo assedio di Troia da parte dei Greci, dove con Ercole avevano partecipato Telamone, re di Salamina in Grecia, e gli Arcadi. Sull'altro lato del sarcofago vi sono scene ispirate nella nona rapsodia dell'Odissea. È raffigurata la scena della fuga di Ulisse e i suoi compagni dalla grotta del ciclope Polifemo, nascosti sotto gli arieti. Sul lato corto è rappresentato un guerriero che porta in spalla un altro guerriero, ucciso o ferito, nei pressi di un cipresso. Forse si tratta di Aiace, che porta il corpo di Achille. Sull'altro lato corto è raffigurata una battaglia tra una leonessa e un cinghiale. Nella stessa sala si trova inoltre una raffigurazione dell'Annunciazione a rilievo, esempio dell'arte popolare religiosa di Cipro, proveniente dalla chiesa di Panaia Cattolica a est del santuario. Nell'atrio di questa villa medievale si svolgono spettacoli artistici. La serata più importante è quella dedicata alla dea Afrodite, nella parte del festival annuale Is Afroditin, coorganizzato dal comune di Geroskipu e consiglio comunale di Kuklia. Lo spettacolo di solito è una combinazione di opera, poesia, canto corale e danza. Altri monumenti importanti dell'area sono la chiesa di Panaia Cattolica, le fortificazioni sul colle Markelos con la porta nord-ovest di Palepafos, la tomba reale del periodo tardo classico, la casa con peristilio a Evreti Arcalu, il frantorio di Kuklia nella località Stillarca e la raffineria di zucchero dei Lusignani nella pianura costiera. Fuori dall'area recintata, a est del santuario, si trova la chiesa di Maria Cattolica, un importante monumento medievale con apertura d'arco acuto. La chiesa originaria aveva la forma di croce libera con cupola elevata e fu costruita nel XII o XIII secolo, mentre l'ampliamento della navata occidentale è del XVI secolo. Gli affreschi del XV secolo all'interno sono molto rovinati. Notevole è la scena sulla parete ovest raffigurante il fiume Tigri ed Eufrate come due teste dalle quali sgorgano torrenti d'acqua formando parte del giardino dell'Eden, il giorno del giudizio. Sir Harry Luke conferma che originariamente la chiesa si chiamava Paneia Afroditissa e poi Chrysopolitissa. Infine venne chiamata cattolica. Tra i fiumi Xeros e Diarizos, nella località Stillarca, situato a pochi chilometri a sud-ovest del Tempio di Afrodite, fu trovato l'unico paio di monoliti forati in calcare. Dapprima fu il diplomatico italiano Luigi Palma di Cesnola, che visse a Cipro nella fine del XIV secolo, a chiedersi quale potesse essere stato l'uso di questi monoliti. Guillaumin fu il primo ad esprimere l'ipotesi che forse facevano parte dell'apparecchiatura di un molino da olio. Questi massi venivano utilizzati come assi per muovere le pietre molari che macinavano le olive. Poi veniva premuta la polpa e l'olio scorreva nella scalinatura fino a finire in 5 cisterne poste immediatamente al di sotto. Gli esemplari di ceramica attica a vernice nera rinvenuti nello stesso luogo sono datati al IV secolo a.C. o inizi del III. Considerevole è anche la raffineria di zucchero dei Lusignani, situati nella pianura costiera. Un'industria redditizia nel Mediterraneo orientale dal XIII al XVI secolo, che si diffuse in tutto il Mediterraneo, con le conquiste arabe e le crociate. Grazie alla ricerca scientifica della missione svizzero-tedesca a Kuvuklia, abbiamo raccolto un sacco di informazioni che spiegano come funzionassero. Certamente nel santuario sono presenti strutture per la raffineria che sono andate perdute, mentre sono sopravvissuti soltanto i resti del sistema idrico nel cortile del santuario e numerose cisterne scavate nella roccia. Nella località Kuklia Stavros, 10 minuti a piedi a est del monumento, è stato trovato uno dei pochi zuccherifici del Mediterraneo e del Vicino Oriente dove si conservano gli elementi funzionali di base e che fu in attività dalla fine del XIII fino alla fine del XVI secolo. Tali reperti suggeriscono che la forza motrice del mulino era l'acqua, grazie all'acquedotto medievale che ne convogliava dalle sorgenti boschive di Orites. Con l'aiuto dell'asse verticale sui monoliti, le macine si muovevano e le canne da zucchero venivano frantumate. La polpa di zucchero estratta veniva ripulita e poi bollita. Poi la miscela veniva versata in vasetti, cioè forme, così si creavano coni di zucchero mentre il liquido si lasciava scolare in vasetti, formando così la melassa. Infine, lo zucchero a forma di cono o in polvere veniva esportato in piccole cassette di legno. Allo stesso processo si riferisce con i suoi piani anche l'ingegnere italiano Gualeno Turiano, 1560. Il modello architettonico di questi complessi costituì un esempio per l'ordine dei cavalieri che costruirono una fabbrica di zucchero accanto al castello di Colossi e per la famiglia Cornaro a Episcope. Migliaia di stampi e vasetti sono stati trovati qui e testimoniano l'enorme produzione di zucchero ed il commercio redditizio comportato dall'esportazione verso est. Informazioni scritte parlano dello zucchero cipriota sotto forma di polvere come il migliore sul mercato. Francesco Balducci Pegolotti, nel suo manuale La pratica della mercatura, attribuisce il valore di mercato più prezioso allo zucchero cipriota. Quindi, questo imponente monumento di Kuklia, che indica in misura consistente la continuità del culto di Afrodite, dea della bellezza e dell'amore, testimonia anche la prosperità della città-regno attraverso i secoli.